sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS. Un saluto a voi tutti amici ascoltatori di Radio Voce della Speranza. Come avete sentito dalla sigla, parliamo di cinema e quest'oggi parliamo di un film che è uscito proprio di recente. Si tratta di Gorbaciov, un film di Stefano Incerti con Tony Servillo, Yang Mi, un film drammatico, 85 minuti, questa è la durata, uscito proprio quest'anno nel 2010. Ne parliamo con Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi. Grazie Peter per essere ancora una volta in nostra compagnia.
Grazie a voi, ciao Roberto.
Allora, questo film, cominciamo subito con la domanda di rito, vale la pena guardarlo secondo te?
Sì, è un bel film.
Ecco, allora uno potrebbe pensare, ma parliamo della Russia, parliamo di Gorbaciov, in realtà le cose non stanno proprio così.
No, parliamo di Napoli e infatti si dice Gorbaciov.
Gorbaciov.
Gorbaciov, com'è?
Allora, ovviamente Servillo è un grande attore, io leggo solamente alcune frasi a proposito della trama. Marino Pacileo, detto Gorbaciov a causa di una vistosa voglia sulla fronte, è il contabile del carcere napoletano di Poggio Reale. Le sue passioni sono il gioco d'azzardo e la giovane Lila, figlia del cinese che mette a disposizione il tavolo per le carte. Quando scopre che l'uomo ha contratto un debito che non può pagare, Gorbaciov decide di prendersi cura della ragazza. E poi continua la trama, ma noi ci fermiamo qui. Vi faccio ascoltare il trailer di questo film e poi ne parliamo con Peter Ciaccio.
Mille. Sicuro?
Tanto che mi piace questo posto.
E a te che ti piace quel bacio?
Non
avete detto venerdì?
Non è credi, prima non li tengo.
Non
ho capito.
Sono giù la cuore, te ci pensi?
Vediamo l'aereo. Vediamo, andiamo.
Un film di Stefano Incerti, Gorbaciov, Tony Servillo interpreta Marino Pacileo, alias Gorbaciov, un accanito giocatore d'azzardo napoletano. Allora, la scorsa trasmissione l'abbiamo dedicata a Benvenuti al Sud, un film che voleva, come dire, giocare un poco sui i luoghi comuni, insomma, no? Sugli stereotipi. Ecco, qui abbiamo un film che parla ancora del Sud, il contesto è quello di Napoli.
Sì, un altro Benvenuti al Sud, vorremmo dire, un po' molto più amaro, ovviamente.
Qual è il tema centrale, secondo te, del film?
Ma il tema centrale è il male. Il male, la spirale del male, come è difficile uscire dal male attraverso il male, ecco. Ma questo è un po', cioè, un film dunque per certi versi molto, molto pessimista, ma anche insomma di schema classico. Quando una persona è a contatto con un certo tipo di malavita, più che di malavita, insomma, di una vita cattiva, ecco. Le persone che conosce sono tutte meschine e cerca di uscire da questa spirale cercando di scommettere alzando la posta e poi dopo esco dal giro, ecco, questo non funziona, ecco, questo diciamo che è un po' il tema. di questo film.
Tu hai detto che è un film pessimistico sotto questo punto di vista.
Non c'è redenzione, ecco. Non solo, la cosa assurda che si scopre poi anche durante il film, non c'è camorra in questo film, cioè uno potrebbe pensare che c'è camorra, che c'è la criminalità organizzata, che ci sono proprio dei delinquenti, no, i personaggi sono tutti personaggi che hanno a che fare con la legge. Sono tutti personaggi dalla parte della legge, dalla parte dei buoni, tra virgolette, guardie carcerarie, contabile del carcere, avvocati, non sono lo stereotipo del cattivo, diciamo, non sono criminali, sono persone che fanno mestieri tutto sommato rispettabili, che però non sono puliti, ecco.
Dunque un film in cui questo tentativo di uscire da un certo giro fallisce.
Non potrebbe essere altrimenti.
Lo spettatore lo capisce sin dall'inizio,
sì,
questo?
Sì, insomma, nel senso non c'è quel tentativo di uscire dal giro uscendo. Insomma, è un po' come smettere di fumare diminuendo la dose. Si esce troncando, ecco. C'è questa idea, troncherò questa vita, questo tipo di vita finirà, mi costruisco un'altra vita, ma non è mai sul presente, è sul futuro, ed è un futuro che viene basato su altri comportamenti illeciti.
Ne approfitto del fatto che tu sei un pastore evangelico, perché nel testo biblico noi troviamo, come dire, due possibili paradigmi dell'uomo. Da una parte si dice che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, insomma, no? Chi lo può curare? Ecco, questa è la domanda retorica. Dall'altra invece l'uomo è anche visto a immagine e somiglianza di Dio. Dove sta la verità?
Tutte e due. La Bibbia non dà mai un'idea univoca dell'essere umano. Questo Lutero l'aveva capito molto bene quando diceva che l'essere umano è allo stesso tempo giusto e peccatore. E ovviamente giusto perché è Dio che lo rende giusto attraverso il sacrificio di Cristo, e peccatore per colpa sua. Ecco, questo è quello che diceva Lutero, e questo corrisponde, insomma. Nella Bibbia c'è anche un altro versetto di Paolo che dice: combatti il male con il bene. Ecco, dunque in un certo senso c'è una via d'uscita.
È quella che manca, diciamo, nella prospettiva del film.
Sì, manca questo bene.
Senti, la ragazza cinese, che è oggetto dell'attenzione, un'attenzione positiva, no? Da parte del protagonista.
Sì, rappresenta la speranza. Sì, e tra l'altro l'attrice è molto brava e a quanto mi risulta non parla una parola di italiano.
Ah, ecco.
Hanno preso per rendere più evidente la non comunicabilità tra i due, hanno preso una persona che non ha mai vissuto in Italia, che forse si sarà imparato un po' di italiano per la troupe, per fare questo film, ma un'attrice cinese che ha vissuto sempre in Cina, che non è mai stata a contatto con l'immigrazione cinese in Italia, e questo per rendere più forte la mancanza di comunicazione tra i due personaggi.
È un problema di comunicazione che manca tra i personaggi, e in particolare tra i due protagonisti, oppure è un problema di incomunicabilità che viene vissuta anche a livello di culture diverse?
Ma no, non c'è un discorso culturale, è una differenza, linguistica che rappresenta però un'altra cosa, forse non tanto una differenza culturale, ma una differenza di appartenenza, ovvero Gorbaciov potremmo dire è una persona impura, che fa parte di un ambiente impuro, sporco, spregiudicato, senza scrupoli, tutte le persone che ruotano intorno a lui sono persone malvagie, ecco. E mentre invece questa ragazza rappresenta un po' la purezza, ed è forse il suo ingresso all'interno di questo mondo, la paura di Gorbaciov che questo mondo che è squallido. Gorbaciov fa una vita orrenda, squallida, mangia la mensa, poi mangia panini per strada, ha un appartamento orrendo, molto, molto buio, molto, ecco. Poi c'è questo rumore continuo di porte che si chiudono, di sbarre, di cancelli, sia quelli del carcere, sia quelli delle case. Ecco, questa è un'altra cosa interessante. Nei film, no? Non so se avete mai fatto caso, non chiudono mai la porta della macchina, no? Cosa che noi facciamo sempre: quando usciamo dalla macchina la chiudiamo, quando arriviamo in macchina l'apriamo, invece nel cinema la macchina è sempre aperta, la porta di casa è sempre aperta, ecco. Qua invece è tutto chiuso, c'è questo discorso delle gabbie che poi tra l'altro viene anche esplicitato in una visita notturna che viene fatta allo zoo, un giro romantico che Gorbaciov offre alla ragazza cinese nello zoo di Napoli, dove c'è un primo piano della tigre in gabbia che racconta il film.
Senti, Marino Pacileo, detto Gorbaciov, a causa di una vistosa voglia sulla fronte.
Sì.
Perché questo riferimento... Insomma, uno se lo chiede, no? Tra le tante possibilità di connotare il personaggio, perché questo riferimento fisico a Gorbaciov, insomma?
Ma questo non viene mai spiegato, credo che...
Addirittura costituisce il titolo del film, no?
Sì, ma non viene... Nessuno gli indica mai la voglia, nessuno spiega perché si chiama Gorbaciov e quando guardi il film non hai bisogno che ti sia spiegato. È molto evidente. Questo un po' per raccontare come nascono certi soprannomi. Nel momento in cui lui appare sullo schermo con questa macchia, c'è scritto Gorbaciov, non c'è bisogno di nessuno che ti spieghi perché.
Ho capito. Senti, un'ultima domanda, è un film drammatico questo,
sì.
Ma quando si esce si ha la sensazione, come dire, di sofferenza, di aver sofferto per dopo aver visto questo film? Oppure...
Si soffre durante questo film, in parte si è sollevati quando si esce, si apprezza un po' di più il mondo che c'è fuori.
Ma perché vale la pena guardare un film e soffrire, insomma?
Ma vale la pena, ovviamente sono anche questioni di gusti, ma secondo me vale la pena per riflettere sulla natura umana. I film sono momenti anche di evasione, per esempio il successo prendiamo un altro genere, dei film horror. Secondo alcuni critici il successo dei film horror deriva dal fatto che lì dentro ti ammazzano, ti fanno fuori, ti menano, ti tagliano le mani, eccetera, però tu esci illeso. Cioè, c'è questa sorta di toccare il male senza averne conseguenze.
Sì, io ho difficoltà a identificarmi con questa... Però...
Sì, però ecco, diciamo, il successo di, certo. di un genere che per molti... Per me in parte è abbastanza inspiegabile il successo di certi film horror, soprattutto tra i ragazzi, io vedo questa vicinanza con un male che però non ti fa male.
E in questo caso?
Ma qui secondo me si riflette sulla natura umana, si riflette su un mondo che è marcio non a causa di delinquenti ma a causa di rappresentanti della legge, che fanno il loro lavoro in maniera squallida, ma probabilmente sono anche bravi nel fare... il loro lavoro, sia di guardia carceraria, sia di avvocato, eccetera, ma questo non basta per farne delle persone rispettabili. Noi viviamo in un mondo molto televisivo, dove ci sono i buoni, i cattivi, dove tutto è molto, molto connotato, e poi i buoni e i cattivi, poi si arriva poi a dire che per esempio gli immigrati sono cattivi, ecco. Qua
sì.
Anche ci sono due cinesi, la ragazza e il padre della ragazza, e la ragazza è chiaramente l'angelo, la persona per cui vale la pena rischiare tutto per cambiare la vita, ma il padre è un delinquente, ecco, insomma, questo è interessante. Questi film sono interessanti per capire il nostro mondo, non tanto il nostro mondo di oggi come decaduto, ma proprio il mondo degli umani,
certo.
Ecco, come si vive tra persone, magari ecco chi va al cinema o chi viene in chiesa, ecco, diciamo, non vive quel mondo, non lo tocca, ma tutto questo fa parte del mondo in cui viviamo noi, anche se a noi non piace, anche se noi facciamo di tutto per costruirci delle mura intorno, che siano le mura del nostro appartamento, che siano le mura delle nostre relazioni. Io mi faccio tanti amici per non entrare in contatto con un mondo sconosciuto, ma questo mondo esiste, e cadere dalle nuvole quando sentiamo di storie dell'orrore vere dal telegiornale è irresponsabile. Sappiamo che il mondo è così e spesso noi non facciamo nulla per cambiarlo, noi che stiamo bene, ecco.
Bene, allora abbiamo parlato con Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi, a proposito di un film recente. Si tratta di Gorbaciov, un film di Stefano Incerti con Toni Servillo, durata 85 minuti, un film drammatico, è uscito venerdì 15 ottobre 2010 in tutte le sale cinematografiche, un po' in tutta Italia.
Scusa, l'ultima cosa, vale la pena vederlo perché è un film fatto proprio bene. Secondo me sarebbe anche esportabile. Uno dei difetti del nostro cinema è che è poco esportabile. Questo film secondo me sarebbe anche esportabile. È una storia che è ambientata a Napoli, ma potrebbe essere ambientata a Marsiglia, potrebbe essere ambientata ad Amsterdam, a New York, ecco.
Benissimo. Questo, sì. Grazie Peter, a risentirci nella prossima occasione.
Ciao, ciao.
Avete ascoltato Prima Visione. Un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani. Una produzione RWS.